Ave Maria, fratelli che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti a questa trasmissione che noi facciamo abitualmente ogni quarto venerdì del mese, dove proponiamo un argomento di attualità in genere, visto alla luce della fede. E questo pomeriggio vorremmo occuparci del libro del senatore Simone Pillon, che si intitola Manuale di resistenza al pensiero unico dal gender al transumanesimo. Eccolo qui, ve lo mostro. Ecco. Un libro molto, molto interessante, scritto con la penna, ma ancora di più col cuore, perché il senatore Pillon è un grande attivista pro-life e quindi difende ovviamente la famiglia per come è sempre stata intesa, cioè come un'unione tra mamma, tra donna e uomo, marito, moglie, con dei bambini. Questa famiglia che Questo tipo di famiglia che oggi è duramente sotto attacco, soprattutto per la teoria gender, ed è, diciamo, sotto attacco attraverso, diciamo, delle strategie, no? Una di queste è appunto la cosiddetta emergenza omofobica. Ma procediamo con ordine. La prima domanda che ci viene da fare leggendo appunto il titolo di questo manuale è: qual è il modo di resistere al pensiero unico? Ecco, lo faccio vedere ancora. Simone Pillon, Manuale di resistenza al pensiero unico dal gender al transumanesimo. Qual è il primo modo? Ma noi dovremmo partire da una considerazione molto semplice, no? Le nostre scelte sono influenzate dalle informazioni che abbiamo. E siamo appunto anche in attesa di collegarci con Simone Pillon, che mi sta dicendo che sta per essere appunto qui con noi. Riesce quindi a collegarsi perché non era certa la sua presenza questo pomeriggio. E magari gli rispondo che, questo è quello della diretta, gli rispondo che lo stiamo attendendo. Ecco. Dunque, dicevamo, una delle prime cose è appunto l'informazione. L'informazione è la corretta informazione. I messaggi che normalmente ci vengono veicolati sono dei messaggi che sono molto filtrati e sono molto, come dire, controllati, ecco, da evidentemente da chi ha interessi a favorire un tipo di formazione di pensiero, no? Un tipo di formazione mentale. E quindi moltissime verità non ci vengono dette. Questa sembra una cosa da poco conto, in realtà influenza molto le nostre scelte, perché se ci fanno credere che esiste un'emergenza omofobica, perché la gente ha un odio incredibile per gli omosessuali, appunto, che va a caccia di questi per le strade o nelle case e poi li tratta male, eccetera. Allora è ovvio che nella maggior parte delle persone, anche magari le più sprovvedute, ci si formerà un tipo di pensiero che sarà a tutela, appunto, di queste persone. Un tipo di pensiero che poi, appunto, ripeto, risente di queste informazioni filtrate, ma non c'è nessun approccio critico a queste informazioni. Quindi le si danno per scontate come se fossero vere. Quindi forse il primo punto per resistere appunto al pensiero unico è quello di far venire fuori la verità. Ecco, l'onorevole Villon, alla fine del libro, parla di un dialogo con chi ovviamente è disposto a farlo per far comprendere a queste persone che fanno parte delle società LGBTQ più, eccetera, eccetera, per far comprendere che non possono pretendere di essere considerate una famiglia, non possono pretendere di adottare bambini, perché un bambino appunto, come l'evidenza scientifica ci suggerisce, ci dice, ha bisogno di un padre e di una madre. Ora, io potrei, diciamo, ancora continuare su questo argomento, però credo che si stia mettendo in contatto con noi appunto l'onorevole Pillon e volevo capire se dobbiamo mettere un sottofondo musicale e interrompere diciamo momentaneamente la trasmissione in attesa di questo collegamento, oppure posso andare avanti con l'esposizione del testo. Quindi non so, la regia, ecco, mi dice che possiamo continuare, quindi perfetto. Quindi, allora, una di queste, una prima, diciamo, reazione a questo pensiero è formarsi uno spirito critico rispetto alle notizie che noi riceviamo normalmente dalle fonti ufficiali di informazione, che sono TV, giornali. E queste fonti ufficiali andrebbero seriamente selezionate, ecco appunto, o altrimenti, ripeto, valutate con spirito molto critico. Perché poi tantissime, diciamo, realtà non ci vengono affatto comunicate. Per esempio, quanti di noi sanno che alcuni predicatori protestanti, ma anche qualche cattolico, sono stati arrestati, alcuni arrestati, altri sono stati invitati selvaggiamente a non parlare più, a non citare più quei passi della Bibbia in cui si condanna molto chiaramente l'omosessualità. L'omosessualità è condannata dalla Bibbia. Ci sono dei passi specifici. Si comincia dalla Genesi, quando Dio dice che crea l'uomo e la donna, e a fondamento, diciamo, di una nuova realtà. Ma anche San Paolo condanna chiaramente l'omosessualità, San Pietro ugualmente. Però se un predicatore osasse fare riferimento agli scritti biblici, in alcuni paesi rischia la galera. E questo potrebbe succedere anche da noi qui in Italia. Questo significherebbe che cosa? Significherebbe la perdita della libertà di religione. Ma tutto questo, diciamo, non si comprende pienamente. In una società dove non c'è libertà di decisione, ma non c'è neanche libertà di, potremmo dire, di pensiero alternativo, perché nel momento in cui si espone un pensiero contrario a quello di queste lobby omosessualistiche, oppure queste lobby omosessualiste, scusate, oppure transfobiche, allora ugualmente si va incontro a conseguenze spiacevoli, purtroppo. Nessuno ci dice che cos'è l'omofobia, ad esempio, perché non so se esista effettivamente come disturbo di carattere medico, no? Di carattere psichiatrico, perché esiste per esempio la claustrofobia, la aracnofobia, esistono, ecco, forse è arrivato, mi giunge un messaggio dalla redazione che l'onorevole Pillon è arrivato, io però non lo vedo. Ecco, eccolo qui. Ciao Simone.
Ciao, buonasera. Hai
Simone, io ho cominciato perché eravamo un po'.
fatto bene.
Diciamo, stavo presentando il tuo libro, questo bellissimo libro, che ho già citato 2 volte, appunto. Mi chiedevo, ma come è possibile, ti faccio un piccolo riassunto, resistere a questo pensiero unico? E a parte le soluzioni che dai tu, molto interessanti verso la fine del libro, appunto, quei 4 punti che metti in evidenza, mi sembrava doveroso anche aggiungere una sorta di, come dire, di setaccio, ecco, diciamo così, delle notizie. Noi viviamo in un mondo in cui abbiamo, una serie di informazioni che poi condizionano le nostre scelte concrete, che sono informazioni false, che sono informazioni che occultano, diciamo, la verità dei problemi, no? Cioè, ne passano, alcune gonfiano addirittura dei problemi, come quando si parla di emergenza omofobica, no? Che è un'emergenza che è fondata sul nulla. Però tutto questo poi ha un impatto nelle scelte decisionali delle persone, per cui le persone scelgono in base alle informazioni che ricevono. Quindi un primo modo forse per difendersi e resistere al pensiero unico è mettere in risalto la verità dei fenomeni, no? Inquadrarli nella loro giusta dimensione, ecco, senza gonfiarli. E quindi mettiamo in evidenza questo, come pure l'occultamento di alcune notizie che tu hai così brillantemente sintetizzato e schematizzato, no? Quando per esempio parli della libertà di religione che è messa in crisi in alcuni paesi perché predicatori anche di altre fedi sono stati appunto arrestati e sono stati impediti da citare appunto i passi della Bibbia, o quando parli per esempio del gender nel campo sportivo, ma adesso nel tema sportivo, adesso ce ne parlerai tu però più approfonditamente. Dunque, è vero dunque che dobbiamo cominciare a sviluppare un pensiero critico rispetto alle informazioni che normalmente ci arrivano dalle fonti ufficiali?
Ma ci sono dei libri molto interessanti su questo aspetto. Io l'ho toccato solo in modo marginale, ma ci sono dei libri molto interessanti. Uno è stato scritto anche recentemente da Marcello Foa, già presidente della RAI, e parla appunto di come l'informazione viene costantemente manipolata, e questo è stato possibile grazie al lavoro che negli anni, nella metà del Novecento, è stato fatto soprattutto dal KGB, dal servizio segreto russo, che ha approfondito le modalità di manipolazione della realtà, manipolazione delle notizie da veicolare, no? Molto, molto interessante. E poi c'è un altro libro della cara amica Perucchietti. Anche lì sulla manipolazione dell'informazione e dei media. Quindi, per chi volesse approfondire questi aspetti, rimando alla lettura del libro di Marcello Foa oppure al libro della Perucchietti. Certamente, credo che sia sotto gli occhi di tutti come la informazione venga pesantemente manipolata in favore delle lobby LGBT. Non passa giorno che non ci sia in qualsiasi serie TV, in qualsiasi ormai anche cartone animato per bambini, non passa giorno che non ci sia anche sui giornali, sui telegiornali, su internet, sui media, sui social, eccetera, una costante campagna di quasi ossessiva sui temi LGBT, per cui gli LGBT sono tutti buoni e bravi, la famiglia tradizionale è composta tutta da assassini, pericolosi omicidi, eccetera, tutte le peggiori nefandezze si svolgono nella famiglia naturale, mentre la cosiddetta nuove famiglie, cioè le coppie LGBT, sono tutti buonissimi, meravigliosi, fantastici, eccetera, eccetera. E questo risponde a una logica che era stata accuratamente progettata già nella fine degli anni 90, ne parlo nel libro. Ci fu nella fine degli anni 90 la pubblicazione di un libro da parte di due esperti della comunicazione, che si chiamavano Kirk e l'altro Manson, che teorizzano le modalità con le quali la lobby LGBT avrebbe dovuto comunicare le proprie richieste e mettono proprio nero su bianco una serie di passaggi che noi ritroviamo puntualmente in quello che è successo in questi anni. Il primo passaggio è quello di una inflazione, una eccessiva, una sovraesposizione dei temi LGBT, in modo che ci sia proprio un bombardamento. Questo perché è la prima volta che si sente parlare di questioni LGBT, uno è un po' così, diciamo, inorridito, poi si incuriosisce, poi alla fine si abitua. Ecco, l'obiettivo era quello di abituare l'opinione pubblica ai temi LGBT, quindi raccontare che ci sono due mamme, ci sono due papà, che un bambino cresce benissimo anche senza mamma o senza papà, perché comunque c'ha due mamme, due papà. Raccontare che si possono comprare i bambini su internet con l'utero in affitto, ma raccontarlo bene in modo che diventi un tema talmente ricorrente per cui alla fine la gente non lo nota neanche più e non sta più neanche ad ascoltare, diciamo, perde di interesse e quindi poi diventa, come dire, facilmente ottenibile anche dal punto di vista poi successivamente normativo,
Ecco,
legislativo.
sì. Io ricordo, scusa se l'interrompo, ricordo di aver letto anch'io di questi due autori in un opuscolo molto interessante, edito dalla San Paolo, che si chiama ABC dell'omosessualità. E in quel caso questa sovrapposizione, questa sovraesposizione di personaggi appartenenti a questo mondo avrebbe avuto l'effetto di abbassare la soglia di resistenza morale. Proprio è un fatto della psicologia, funziona così. Se una persona viene esposta a tante volte ad immagini di persone che appartengono ad un certo mondo che è normalmente condannato, quella sovraesposizione abbassa dal punto di vista psicologico proprio la soglia di resistenza morale.
È così. E difatti questo hanno fatto. Poi il passaggio successivo è quello di incolpare chi non si adegua alla narrazione LGBT, incolparlo di essere malato, di essere malato. Ed ecco la questione dell'omofobia di cui stavi parlando prima. L'omofobia ricorda la parola stessa, una sorta di malattia, di fobia, appunto, cioè di incontenibile e incontrollabile paura per determinate situazioni, quali appunto i temi LGBT. Quindi è proprio parte di questa logica che faceva appunto parte di uno specifico progetto attuato punto per punto, quello di puntare il dito contro chi non si adegua alle tematiche LGBT, tacciandolo di essere lui malato, di essere lui in preda a un delirio psichiatrico e quindi poi di poter facilmente ottenere da parte della rimanente opinione pubblica o da una parte la paura vera, cioè pur di non farsi tacciare di omofobia anche chi non è d'accordo però alla fine tace, oppure quello di fare crescere una sorta di senso di colpa nelle persone comuni, per cui insomma, poverini, poverini, d'altronde è giusto che, eccetera, no? E quindi manipolare in questo modo l'opinione pubblica. E poi il libro prosegue, è molto interessante, ne do atto nel mio libro, come ci siano proprio dei passaggi che sono stati fatti tutti. Quindi, il primo, l'inflazione del messaggio, il secondo, tacciare gli altri di omofobia, il terzo, cercare di passare per la normalità, cioè quello che per noi era assolutamente impensabile, anormale, non accettabile, cioè che due uomini si sposino, per esempio, è qualcosa che detto anche solo 5 anni fa sembrava una cosa, e ormai invece è stato normalizzato il fatto che due uomini possono avere un figlio. A me è capitato in alcune discussioni di avere addirittura il sospetto, in alcuni dibattiti pubblici, di avere addirittura il sospetto che qualcuno sia convinto che due uomini possano avere un figlio, ma non è che lo possano avere dal punto di vista giuridico, lo possono avere dal punto di vista naturale. Beh, d'altronde, che male c'è? Che male c'è? Non è una questione di bene o di male, poi arriviamo anche a quello, cioè non è una questione morale, è una questione in primo luogo naturale, c'è una naturalità della procreazione umana che passa attraverso il maschile e il femminile, come per il vero quella di tutti gli organismi sessuati. Quindi c'è una naturalità che precede la normalità, c'è una naturalità che precede anche la morale, che precede l'etica, che precede la religione, no? Ecco, noi siamo riusciti a cancellare questa naturalità e a fare prevalere invece il dato ideologico, per cui in qualunque discussione oggi non, è un tema questo che non può più neanche essere sollevato con la semplicità con la quale uno verrebbe di approcciarsi, cioè maschi e femmine sono complementari gli uni agli altri in ragione della loro sessualità, della loro compatibilità e anche della loro capacità di procreare, no? Un uomo con un altro uomo non possono procreare. Dire questo diventa omofobico, come se fosse la natura ad essere ingiusta e omofoba perché non permette a due uomini o a due donne che tanto si amano la possibilità di avere un figlio. E quindi poi che cosa si arriva? Si arriva alla follia per cui vanno a equiparare una coppia naturalmente sterile come la coppia uomo-uomo o la coppia donna-donna con coppie maschio-femmina che abbiano delle patologie che le portano alla sterilità. E dicono, vedete, anche le coppie maschio-femmina sono sterili in alcuni casi e allora la stessa cosa deve valere anche per le coppie maschio-maschio e femmina-femmina. Cioè, capite la follia? Siccome in alcuni casi, cioè la patologia nella coppia uomo-donna non possono aversi figli, allora dobbiamo equiparare quelle situazioni alle coppie maschio-maschio e femmina-femmina, per esempio permettendo le adozioni, no? Ma l'adozione non è costruita per dare un figlio a chi non ce l'ha, non è questo il senso dell'adozione, tutta la legge 183-84 dice che il servizio deve essere reso al figlio, cioè la legge stabilisce che l'adozione non serve a dare un figlio a chi non ce l'ha, ma serve a dare una famiglia a chi non ce l'ha più, cioè serve a dare a un bambino orfano quei due genitori che la natura o la storia o il fatto o una disgrazia ha tolto dalla
Ecco,
loro
vedi,
vita.
questo è un altro elemento che, sul quale normalmente non ci si riflette, perché tu giustamente hai citato quello che è il pensiero comune. L'adozione, quando adottiamo un bambino, dobbiamo dare un bambino ad una coppia. No, esattamente il contrario. Eppure lo sai tu che sei un giurista, ovviamente, un avvocato, quindi hai studiato legge, ma chi questa preparazione giuridica non ce l'ha, nella forma mentis l'adozione serve per dare un bambino ad una coppia che non ha figli.
No, non è così. Quindi è una continua manipolazione, un continuo ribaltamento sottile, in alcuni casi non tanto sottile, della realtà, perché la narrazione sia coerente con se stessa. Un altro caso di manipolazione evidente della realtà è stato presentato proprio in questi giorni da un drammatico servizio che è andato in onda su quella trasmissione in onda su Italia 1 che si chiama Le Iene, in cui a seguito di una sacrosanta indagine promossa a seguito di un'interrogazione parlamentare dal Ministro della Salute sulla clinica Careggi di Milano, di Firenze che faceva procedimenti per il cambio di sesso sui bambini senza seguire le procedure previste dal Ministero, appunto, Ora si assiste a un ribaltamento della realtà, per cui siccome quelle procedure sono state bloccate perché non erano, secondo quanto previsto dagli esperti, adesso la colpa è di chi le ha bloccate perché avremmo dei bambini poverini che non riescono a cambiare sesso. Poverini sono i bambini che vengono indotti a cambiare sesso. Poverini sono bambini che vengono trattati con la trittoretina, che è un farmaco che serve a curare il cancro alla prostata. E quindi è un farmaco che ha degli effetti collaterali notevoli e che però nel caso del cancro alla prostata valgono la pena, ma nel caso di un bambino perfettamente sano non valgono la pena. Nessuno racconta, per esempio, che questi bambini sono poi votati all'osteoporosi perché si blocca la raccolta del calcio nelle ossa. Nessuno racconta che questi bambini andranno incontro a notevoli problemi che possono arrivare anche alla sterilità. Nessuno racconta che questi bambini non è vero che vedono abbassare il rischio di suicidio con il trattamento a base di trittoretina, ma anzi, i numeri ci dicono che il rischio di suicidio aumenta, ma d'altronde è intuibile, nel senso che se un ragazzino a 16-17 anni trattato con la trittoretina ha ancora la voce di un bambino di 8 anni, ha ancora il viso imberbe, ha ancora il corpo completamente glabro in quanto è appunto stato bloccata la sua pubertà e non ha la potenza sessuale che pure a 16-17 anni un ragazzo dovrebbe avere. È chiaro che si espone, viene esposto a prese in giro, ma il problema non è, sì, certo, dobbiamo educare tutti a non prendere in giro, ma come che sia, dobbiamo educare tutti anche a rispettare il corpo dei bambini e a evitare delle follie come queste. E cioè la somministrazione di farmaci bloccanti della pubertà a bambini che hanno semplicemente, magari in un momento di contagio sociale, detto: ah, io oggi mi sento, voglio essere una bambina, oppure oggi vorrei cambiare nome, vorrei chiamarmi con un nome da femmina, eccetera. Se mio figlio a 10 anni dice: papà, io mi sento un aeroplano e voglio provare a volare, portami al decimo piano e vediamo se riesco a prendere il volo. Io non è che lo accompagno e poi lo butto dalla finestra dicendo: ok, vai, vediamo se sei un aeroplano. Gli dico: guarda, forse in realtà tu sei un
Sì,
bambino, non sei
esatto.
un aeroplano. E invece qua si assiste alla follia contraria, per cui un bambino che dice alla mamma: sai, mi sento una bambina. Ah, oh, sì, va bene, allora sei una bambina, fantastico, sì, ti aiutiamo, da oggi ti chiamiamo Francesca o Federica o non so che cosa. Cioè, capite, sono cose che a raccontarle manco ci si crede, eppure sono diventate la normalità. E cercare di spiegare perché queste cose siano in realtà delle follie diventa invece un esercizio pericoloso, perché si può essere additati come transfobici, come omofobi, come persone che vogliono il male dei bambini, perché che male c'è se un bambino si sente donna, deve essere lasciato nel suo sentiment, eccetera. Fortunatamente stanno uscendo da molte realtà scientifiche delle dure condanne di quello che è accaduto in questi
Ecco,
anni.
a questo proposito, Simone, a questo proposito ti cito, ti leggo una notizia che mi è giunta dal Regno Unito, no? C'è un collettivo di psicologi clinici che si è scusato pubblicamente per aver approvato la somministrazione di trattamenti medici transgender ai bambini. Queste scuse fanno seguito a un rapporto schiacciante in cui si sostiene che tali interventi sono stati attuati su basi deboli, portando alla chiusura delle cliniche del Servizio per lo sviluppo dell'identità di genere, che prescrivevano farmaci che bloccano la pubertà a centinaia di bambini. Ecco, questa è una notizia positiva, ogni tanto si sente qualcosa di buono, speriamo che però si avanzi, perché
Sì,
sono...
è una notizia positiva che però fa seguito a 10 anni di battaglie da parte dei miei amici del Christian Concern, che si sono battuti nei tribunali di mezza Inghilterra per difendere bambine alle quali hanno amputato il seno, alle quali hanno fatto interventi di falloplastica, salvo poi scoprire a 18-19 anni che non avrebbero mai più potuto avere un figlio, che non avrebbero mai più potuto essere madri, non avrebbero mai più potuto allattare, non avrebbero mai più potuto provare quello che significa essere
Ecco,
appunto
tu hai
una bambina.
citato nel tuo libro una ragazza che ha fatto addirittura causa a queste cliniche che l'avevano operata, no?
Ma
E c'è un
tutto nasce
caso.
da lì, eh? Tutto nasce da lì, dalla causa fatta da Keira Bell, che ha avuto il coraggio di denunciare il sistema, una ragazzina coraggiosissima che aveva subito il cambio di sesso, ha sfidato il sistema, ha fatto causa. ha perso, poi ha vinto, comunque sia, ha scatenato quella che poi è diventata una delle più colossali ispezioni mai disposte dalla sanità del Regno Unito e che hanno portato alla chiusura della clinica Tavistock and Portman di Londra, che era quella che aveva scritto tutti i protocolli per il cambio di sesso in giro per il adottati in giro per il mondo, ivi compresa l'Italia.
La cosa allucinante, cosa che non dicono, e anche questa è una cosa che non dicono come dovrebbero invece, no? Propagandola con la dovuta insomma, con le dovute armi, dovrebbe essere una cosa che bisognerebbe farla conoscere a tutti, invece è una notizia che rimane nascosta, gira così in piccoli gruppi, e sono informazioni che restano in piccoli gruppi e non raggiungono mai la grande massa.
Beh, un po' è stata questa volta pubblicizzata la notizia, però non è girata quanto avrebbe dovuto, ma la cosa allucinante è che è di questi giorni la notizia che direttrice, la responsabile dell'equipe che ha disposto questa ispezione al Tavistock, che ha scritto questa relazione pesantissima, è la dottoressa la dottoressa Cass, è stata duramente attaccata anche in pubblico, ha dovuto sostanzialmente difendersi perché ha avuto delle aggressioni, delle vere e proprie aggressioni da parte dei gruppi LGBT. Questa donna coraggiosissima ha scritto nella sua relazione che ha visto veri e propri esperimenti sui bambini e ha avuto il coraggio di scrivere che lì non si stava facendo scienza, si stava facendo ideologia. Quindi credo che dovremmo tutti prendere esempio dalla Gran Bretagna, per il vero anche in molti altri paesi, dopo quello che è successo in Gran Bretagna, sono stati chiusi i protocolli Tavistock, sto pensando al Canada, a diversi paesi degli Stati Uniti, sto pensando alla Svezia, sto pensando alla Finlandia, sto pensando all'Australia, dove sono stati chiusi i protocolli Tavistock, mentre in Italia ancora non solo vengono praticati, ma addirittura come sulle Iene c'è chi li difende.
Ecco, io faccio ancora vedere ai nostri amici che ci stanno seguendo e che ci seguiranno, non so se si vede, ecco, così. Questo è il libro di Simone Pillon, Manuale di resistenza al pensiero unico, dal gender al transumanesimo, ed è un libro che consiglio veramente vivamente a tutti, perché è l'unico modo per, diciamo, formarsi un'idea corretta, reale, vera su queste problematiche. È uno dei pochi libri buoni in giro, in commercio, su questo argomento. Ce ne sono anche altri, però appunto in questo momento quello di Simone mi sembra proprio un manuale, perché appunto lui raccoglie per categorie, no? L'applicazione di questa teoria. Ad esempio, parlavamo dell'ideologia che si scontra con la realtà. Quando poi andiamo a trasportare questo principio nel mondo dello sport, allora succedono delle incongruenze, come quando i trans vanno a correre con le atlete femmine e che quindi vincono tutte le gare, come i trans che fanno sollevamento pesi in una categoria femminile e vincono tutte le gare, come i trans che fanno l'MMT, questo sport violentissimo, dove non ci sono quasi esclusioni di colpi, che fracassano il cranio alle femmine, così nel pugilato, così nel ciclismo e così in tantissimi altri sport. Ma dico, signore donne, dove sono finite le lotte per la rivendicazione dei diritti vostri? Ma vi rendete conto del grande abuso che si fa nei vostri confronti? Vi rendete conto della grande discriminazione che si fa nei vostri confronti? Proprio quando tutti parliamo di non avere discriminazioni, la teoria del gender le fa, perché ammette, diciamo, delle situazioni inverosimili. Non è possibile che un uomo con una struttura fisica da uomo possa competere in sport con una donna che ha una struttura fisica differente. Simone, ma quando capiremo che questa ideologia ci porta alla follia?
Ci sono delle situazioni che sono molto serie, se non, per non dire drammatiche, ce ne sono altre che sono al limite del, come dire, dell'umoristico. In particolare nel libro racconto di un partito, il partito Fuerza Mexico, che si è presentato alle elezioni messicane, forse ispirandosi a Forza Italia, Fuerza Mexico, e aveva presentato una lista con i candidati che erano tutti maschi. E l'ufficio elettorale ha rifiutato la lista, dicendo che a norma di legge, per il rispetto delle quote rosa, dovevano esserci almeno la metà delle femmine. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno ripresentato la stessa lista con gli stessi nomi, semplicemente scrivendo accanto, anziché maschio, hanno scritto accanto al nome femmina, quindi autodichiarandosi femmine al solo fine dell'accoglimento della lista elettorale, e la notizia è che la lista elettorale è stata accolta, è stata regolarmente depositata. Quindi voi capite la cosa assurda per cui, no, sono state fatte le battaglie che peraltro io non ho mai condiviso, le quote rosa, perché secondo me le donne non hanno bisogno di quote rosa, non è che sono dei panda in via d'estinzione, le donne sono fantastiche, sono meravigliose, non hanno certo bisogno di essere tutelate come fossero dei panda nel museo o non so che cosa, o nello zoo. E come che sia, questa norma a tutela della donna è stata abilmente scavalcata semplicemente scrivendo: vabbè, io oggi mi autopercepisco come femmina, quindi sono donna. Ma questo che sembra una battuta, guardate che è diventato legge dello Stato la settimana scorsa in Germania, laddove è sufficiente una autodichiarazione, come già accade in Svizzera, come già accade in Nuova Zelanda e in numerosi altri stati, la cosiddetta self-ID, self-ID, self vuol dire autoidentità, cioè io decido in base al momento se sono maschio o femmina, e questo è sufficiente per lo Stato per scrivere sul mio documento di identità quello che io gli dico di scrivere. Quindi io, esattamente come sono in questo momento, senza nulla fare e nulla modificare, potrei dichiararmi femmina e avere diritto quindi, per esempio, a tutto quanto è trattamento pensionistico femminile, oppure potrei avere i bonus riservati dalla legge alle donne, eccetera, eccetera. È veramente una follia. E bene ha fatto la scrittrice Rowling, che forse gli amici a casa ricordano come l'autrice dei famosi libri di Harry Potter, a scagliarsi contro questa follia, ricordando a tutti che le donne sono femmine e gli uomini sono maschi, e che non c'è una terza categoria, o che non si può passare dall'una all'altra, o che non si può scegliere quello che si vuole. È un dato naturale, è un dato incontrovertibile, come lo è la nostra età. Poi uno può sentirsi quello che gli pare, io posso sentirmi un ventenne, ma ce n'ho 52. Uno si può sentire un cinquantenne, ma se ce n'ha 10, ce n'ha 10. Quindi ci sono dei dati di fatto che passano dal nostro corpo e che non possono essere modificati dalla nostra mente. Però vedete, vorrei in un secondo parlare anche un po' di filosofia, poco. Tutta questa follia che sembra senza senso, in realtà ha un senso se mettiamo gli occhiali delle filosofie malate del gender. La grande maestra del gender, che è Judith Butler, che è una filosofa americana ancora vivente, sostiene che il sesso e il gendere, e il genere, quindi il gender, siano sostanzialmente la stessa cosa, e che dobbiamo uscire dal binarismo sessuale maschio-femmina, binario, no? Dobbiamo uscire dal binarismo sessuale perché solo lì ci sarà la piena libertà della persona di autodeterminarsi, come se il corpo non fosse altro che un accessorio della mente, cioè la vera entità della persona sta nella mente, nel proprio intelletto, e il corpo è una variabile come lo può essere un papillon, che stamattina l'ho messo con le righe blu e oro e invece domani lo metto azzurro, come può essere una giacca, come può essere un vestito. Ecco, lei parla proprio di performatività del genere, sostenendo che il genere, cioè la propria appartenenza sessuale, non è altro che una performance, come quella che fa l'attore sul palcoscenico. Ma noi non è che abbiamo un corpo, noi noi siamo un corpo, tutto ciò che io faccio al corpo lo faccio all'anima, e il corpo rivendica la realtà delle cose. Se io sono maschio, posso tagliarmi pezzi di corpo, resto maschio, perché in ogni cellula porto scritto il patrimonio genetico XY. Se sono femmina, resto femmina, anche se mi faccio impiantare una falloplastica, anche se assumo triptorelina, anche se assumo ormoni maschili, resto femmina. Quindi dobbiamo, a mio avviso, fare un bagno di realtà, ricordarci che siamo pur sempre creature e non creatori, ricordarci che se il buon Dio ha fatto l'umanità in maschi e femmine e mi ha regalato una identità maschile, avrà avuto le sue ottime ragioni, e prima mi riconcilio con questa identità e meglio sto. Lo dico soprattutto ai bambini e ai ragazzini, perché noi adulti si presume che dopo qualche anno ci siamo, come dire, affezionati anche oltre che abituati al nostro corpo, ma purtroppo i ragazzi, specialmente oggi, hanno continuamente davanti esempi, no, anche sui social media, di corpi bellissimi, perfetti, ritoccati ovviamente con Photoshop, e quindi sono sempre, come dire, sentono sempre il proprio corpo come inadeguato, come inaccettabile. Ecco, aiutiamo i nostri ragazzi invece a scoprire la bellezza del corpo che sono, perché non è che hanno un corpo, ma siamo tutti noi il nostro corpo e la nostra anima e la nostra mente e la nostra fantasia e i nostri desideri e certamente tutto, ma è una unità, non c'è una divisione tra il corpo e l'anima, c'è una unità. E aiutiamo i nostri ragazzi ad amarsi per quello che sono. E se ti ha fatto i capelli biondi è perché va bene i capelli biondi, se ti ha fatto i capelli mori ci sarà il suo perché, e se ti ha fatto con quella fisionomia è perché quella fisionomia è fatta apposta per piacere a quell'uomo o a quella donna che già nella sua mente il buon Dio ha concepito come la persona perfetta per te. E che ne so io, cioè ognuno di noi ha una ragione di vita, certo, e una ragione di essere. Dobbiamo un po' ritornare a raccontarla ai nostri ragazzi. Non siete in un corpo sbagliato, mi raccomando, non siete in un corpo sbagliato, siete bellissimi, splendidi per come siete, non andate ad assumere farmaci, non credete alle ideologie, non credete alle stupidaggini, si tratta di falsità.
Ecco, sì, anche perché poi, diciamo, adesso stiamo parlando di bambini, ma normalmente ci può essere un momento di confusione nel periodo adolescenziale, ma quel momento di confusione che si verifica è, diciamo, un momento transitorio che nel 95% dei casi si risolve da sé, recuperando appunto la propria identità di maschio o di femmina. Ma tornando invece ad un piccolo pensiero su la teorizzatrice dell'ideologia gender, io credo che, non so se sei d'accordo con me, poi alla fine in fondo c'è una sorta di delirio di onnipotenza che possiamo leggere in queste continue trasformazioni. È ovvio che se abbiamo questo delirio di onnipotenza può nascere soltanto dal nostro orgoglio, dalla nostra superbia, dall'incapacità di accettarci per così come siamo, e quasi, diciamo, direi anche volontariamente o inconsapevolmente tutta questa situazione ci sostituisce un po' al creatore, no? È come io faccio l'uomo e faccio me stesso come voglio, perché non riconosciamo che esiste un Dio. Ma proprio questa mancanza di riconoscimento dell'esistenza di un Dio, senza il quale la realtà presente, materiale e la vita stessa non avrebbero una spiegazione, è proprio il segno evidente di una incapacità di cogliere la realtà. Non riconoscere l'esistenza di Dio, la priorità di Dio, significa appunto non comprendere la realtà, perché a fondamento della vita organica e della materia può esserci soltanto Dio. Insomma, questo va anche detto. Ma tu a un certo punto, verso la fine del libro, sono tante le cose da dire, ce ne sarebbero tante veramente, come per esempio mi fa ridere il fatto di quel transgender che vorrebbe entrare nel convento di clausura perché si sente donna. E come se non bastasse, insomma, vedere tutti gli esempi che sono successi in America, in California, di transgender che sono entrati nelle parti femminili e hanno combinato un sacco di guai. E insomma, ci sarebbe tanto, ma veramente tanto, però il tempo corre e io vorrei passare a quelli che sono i tuoi suggerimenti, ecco, perché poi alla fine questo libro che tu hai scritto, lo dicevo prima quando tu non eri collegato con noi, che non hai scritto solo con la penna, ma hai scritto con tutto te stesso, con tutto il cuore, perché sei impegnato in prima persona in una battaglia per la verità e stai pagando anche le conseguenze perché hai subito un processo, sei stato denunciato, anche tu come il magistrato di cui parli nel libro, la pediatra, l'attivista pro family, il medico, lo psicologo, il ministro, che hanno subito appunto queste ritorsioni da parte di queste lobby, semplicemente qual è il crimine commesso per aver affermato una verità naturale, perché non hai fatto altro che questo. Allora, questo libro l'hai scritto con il cuore, ma adesso andiamo a quali sono, e l'hai scritto appunto con la finalità di dare dei suggerimenti. Quali sono i suggerimenti per difendersi contro questo pensiero unico, Simone?
Beh, il pensiero unico teme la verità, quindi raccontare la verità già è un primo potente antidoto al pensiero unico, no? E come l'ho anche citato nel libro, una frase che mi ha molto colpito, una frase di Sant'Agostino, la verità di per sé non ha bisogno di essere difesa, perché la verità ha una sua propria autonoma forza che si impone senza bisogno di altro, no? Va però liberata. Come il leone, che se è in gabbia, va liberato, poi si difende da solo. Allora, questa è un'opera che dobbiamo fare tutti noi, lo dico soprattutto agli amici a casa, dobbiamo essere incessanti su questo. Avete visto che i nostri avversari, che sono sempre, non sono mai persone di sangue e di carne, i nostri avversari sono gli spiriti che abitano le regioni celesti, ce lo spiega San Paolo. Però i nostri avversari non dormono mai, è incessante la propaganda, l'attacco, l'aggressione continua e noi dobbiamo essere incessanti allo stesso modo, raccontando la verità, raccontando ai nostri figli che i maschietti sono i maschietti, che le femminucce sono le femminucce, che i maschietti e le femminucce insieme si vogliono bene, da lì poi nascono i figli, raccontando la bellezza della famiglia, portando i nostri figli a incontrare il nonno, la nonna. Una delle cose che secondo me previene molto il gender è portare i figli la domenica a mangiare il pollo arrosto con le patatine dalla nonna o comunque il piatto tipico del luogo, perché lì i bambini, i ragazzi respirano la bellezza della famiglia, della relazione familiare, la bellezza del maschile, del femminile, della complementarietà, la bellezza del nonno, della nonna, del papà, della mamma, del fratello, della sorella, dello zio, della zia, delle relazioni familiari. Questo già è un.
Fargli vivere la realtà quotidiana.
Certo, poi non pensiate che sia possibile che i nostri figli non vengano in contatto con questo veleno. Questo veleno purtroppo è ovunque e certamente i nostri figli ne verranno toccati. Quindi l'altra strada è quella dell'offrire loro una sorta di antidoto. Diamo loro degli antidoti a questo veleno. Ho visto anche con i miei figli che sono in una fase di vita delicata, ho una figlia di 18, un figlio che ce ne ha 14 e una figlia che ce ne ha 5. E ognuno di loro sta attraversando una fase delicata della vita. Ecco, offrire loro degli antidoti, no? Perché poi parlano all'esterno, leggono, vedono i social. Parlate con i vostri figli, parlate continuamente con i vostri figli, fatevi raccontare le loro perplessità, ma papà, ma perché tu sei contro il matrimonio tra due uomini? E allora lì glielo spiegate e dopodiché, quando l'hanno capito, poi lo spiegano a loro volta ai loro amici, ai loro compagni, diventano a loro volta dei testimoni della verità, no? E poi la verità, ripeto, si racconta da sola. Quando tu dici due persone possono volersi bene, ma i bambini hanno il diritto alla mamma e al papà. È una frase molto semplice che però dice la verità, perché nessuno di noi vorrebbe rinunciare alla propria mamma o al proprio papà, no? E così dovrebbe essere per tutti. E invece noi abbiamo persone che teorizzano il fatto che un bambino possa essere comperato. Ecco, raccontare queste cose ha una potenza molto molto spiccata. Poi ci sono altre vie d'uscita che ho sommessamente suggerito in questo libricino, che invito ovviamente gli amici a casa a leggere, lo potete trovare anche su internet ordinandolo, oppure presso la casa editrice Giubilei Regnani, si intitola Manuale di resistenza al pensiero unico, è appunto scritto da me. No, ci tengo a dire che non ho nessun ritorno economico da questo libro, perché tutti i soldi che vengono raccolti vengono utilizzati per sostenere le associazioni Pro Life e Pro Family, quindi stiamo semplicemente sostenendo le associazioni che tanto si danno da fare per queste battaglie. Quindi chi acquisterà questo libro darà a sua volta un piccolo grande contributo alla battaglia. Dicevo, un altro strumento molto potente è quello della politica. Ci hanno raccontato che la politica è tutta uno schifo, abbiamo sentito anni e anni di propaganda antipolitica. Bene, vi dico, non è così. C'è la stessa percentuale di persone per bene, la stessa percentuale di mascalzoni in Parlamento come nel mio consiglio pastorale, uguale. La politica è lo specchio della società, solo che la politica cerca il tuo consenso. Allora, non solo scegliamo chi votare, non solo il partito, scegliamo anche la persona, andiamo a verificare come la pensa su questi temi e poi, soprattutto, teniamo monitorata l'attività di quel partito e di quella persona. Vi svelo un segreto che non è un segreto. Quando arriva una mail al gruppo di un partito al Senato, quella mail viene letta dalla segretaria, che ringrazia, e la cosa si ferma lì. Se le mail però sono 10, la segretaria informa il capogruppo, e se le mail sono 100 sullo stesso tema, si fa una riunione di gruppo con tutti i senatori su quell'argomento, e se le mail sono 1000, si fa quello che chiedono quelle email. Perché? Perché la politica cerca il tuo consenso, vuole rappresentarti, e se tu chiedi una cosa, la politica ovviamente cerca di accontentarti. Perché? Perché così poi la prossima volta che viene a chiederti il voto ti può dire: mi avevi chiesto quella cosa e io te l'ho data. Bene. Questa si chiama rappresentanza e non è una marchetta. Questa è una cosa molto positiva, solo che ce la vogliono togliere. E come ce la tolgono? Non è che te la tolgono dicendoti basta, togliamo la rappresentanza politica perché vogliamo la dittatura. No, ti dicono: ma no, la politica è corrotta, ma vuoi mettere come sono meglio i governi tecnici? Governi tecnici? E chi l'ha scelti? A chi rispondono? Vuoi mettere come meglio farci governare dall'Europa? Ah sì? E chi l'ha scelta l'Europa? Chi ha scelto chi firma le banconote che ha in tasca? Se tu guardi in tasca, caro amico a casa, hai delle banconote che portano una firma. Bene, la firma della persona che ha appunto la presidenza della Banca Centrale Europea è una firma che stabilisce se quello che hai in tasca è denaro o se sono semplici pezzi di carta. Bene, tu sei capace di raggiungere quella persona? Ci puoi parlare? Puoi spiegare i tuoi problemi a quella persona? No, ma neanche io sono capace. Mentre tu puoi parlare con il tuo consigliere comunale, con il tuo sindaco, puoi scrivere al tuo parlamentare, puoi scrivere ai tuoi consiglieri regionali, puoi andare a parlare. Ecco, questa è la rappresentanza. Più noi la rappresentanza la teniamo vicino alle persone, e più faremo in modo che la politica possa incidere su questi temi. Guardate che senza la politica il DDL Zan sarebbe passato, sarebbe legge dello Stato, e oggi una trasmissione come questa sarebbe vietata. 6 anni di reclusione per Claudio Circelli, 6 anni di reclusione per il direttore di Radio Buon Consiglio e 6 anni di reclusione anche per Pillon, che è un omofobo intollerante. Quindi la politica ha il suo perché. Usiamola, la politica, per quello che è. Non è la salvezza del mondo, altrimenti il buon Dio avrebbe mandato non suo figlio Gesù a morire in croce, ma suo figlio Gesù a fare il re, a farsi eleggere re, invece non ha voluto essere eletto re, ha voluto morire in croce per noi. Quindi la politica non è capace di dare la salvezza, però può aiutare. Buone politiche possono favorire un buon modo di stare insieme. Cattive politiche possono fare dei danni enormi. Poi ancora, l'altro grande strumento che spesso ci dimentichiamo di avere a disposizione è quello della preghiera. Quanti di noi pregano per il nostro paese? Quanti di noi pregano perché passino o non passino leggi in favore della famiglia, della vita umana, leggi contro l'aborto, leggi che sostengano le coppie in crisi, leggi che sostengano i bambini, specialmente quelli senza famiglia, leggi che dicano che è vietato comprare bambini su internet. Quanti di noi pregano su queste battaglie? Pochi o tanti non lo so, però ciascuno di noi ricominci a farlo, perché la preghiera è un'arma potentissima, noi ce lo dimentichiamo sempre. Già ho raccontato come anche sulla questione del DDL Zan sia stata un'arma molto potente quella della preghiera, ma se raccontiamo come per esempio è finita la Russia sovietica, voi vi ricorderete, grazie alle preghiere di 20 persone che si trovavano di nascosto dalla polizia comunista nei cantieri Lenin di Danzica e che dicevano rosario. Poi quelle persone sono diventate 50, 100, è nato il sindacato Solidarność, è scoppiata la protesta pacifica in Polonia, la Polonia è diventata il crogiolo di tutto l'anticomunismo, è riuscita con le preghiere di Giovanni Paolo II, con le preghiere della Chiesa, a far cadere il comunismo sovietico senza che neppure uno dei missili nucleari che erano custoditi nel suo arsenale fosse sparato. E tutti dicevano che il comunismo sovietico sarebbe caduto solo con la Terza Guerra Mondiale. Invece così non è stato. Perché? Perché quando il cristiano si mette in ginocchio, diceva Santa Teresa, il mondo trema. Ho raccontato questo, avrei potuto raccontarvi di Lepanto, di come la battaglia di Lepanto sia stata vinta grazie alle preghiere dei monasteri cristiani, avrei potuto raccontarvi di mille altre cose, ma ciascuno di noi, secondo me, se ci pensa un attimo, nella sua vita ha dei fatti che gli raccontano che la preghiera in quella situazione ha fatto la differenza. La
Ecco,
preghiera ha
bene.
fatto la differenza.
E sulla scia di queste parole, ecco, ricordo che stava anche per iniziare il mese di maggio, quindi agganciamoci al Santo Rosario, la preghiera che la Madonna chiede, preghiamo perché appunto il male non ci sovrasti, perché il bene trionfi, perché trionfi il cuore immacolato di Maria. Ringraziamo allora Simone Pillon per la sua presenza qui con noi e salutiamo i nostri amici da casa, ricordiamo ancora una volta il titolo del libro, Manuale di resistenza del pensiero unico dal gender al transumanesimo. Eccolo qui, una letturina, insomma, non fa male, la sana lettura è un'arma che ci portiamo addosso e che ci dà la possibilità di difenderci bene quando siamo attaccati. Grazie ancora Simone e speriamo di incontrarci ancora in altre occasioni.
A presto e grazie
Ave
all'invito.
Maria a tutti gli amici che ci avete ascoltato e ringraziamo anche le suore che hanno permesso questa trasmissione.